Allora, Farage è un ragazzo, il suo bellissimo libro edito da Sellerio si intitola Proprio perché ero ragazzo, in fondo lo è ancora perché ad oggi ha 30 anni, è arrivato in Italia quando ne aveva 20, 10 anni fa, è fuggito dalla guerra civile libica, là è figlio di un ingegnere, di una professoressa, era di una famiglia che poteva permettersi un biglietto per scappare dalla guerra in aereo, ma non ha potuto perché non c'erano canali di ingresso legali come non ci sono mai per nessun profugo. Fugge dalla guerra e quindi per continuare a vivere è stato costretto a imbarcarsi, a mettersi nelle mani dei trafficanti, ad attraversare il Mediterraneo, cercando di portare avanti i suoi sogni, che erano continuare a studiare ingegneria e continuare a giocare a pallone, perché là era anche una stella del calcio nel suo paese, giocava nella Serie A libica. Purtroppo questo viaggio si è trasformato nel peggiore degli incubi perché i trafficanti, mai partiti dalle coste libiche, come sempre succede, avevano stipato nella stiva di quella barca di pochi metri, 13, dove c'erano più di 340 persone, alcune decine di persone, tra le quali 49 muoiono tragicamente per asfissia nel corso del viaggio, quando tutte le altre vengono soccorse, Alaa e i suoi amici libici che giocavano a calcio con lui. In particolare erano quattro amici d'infanzia partiti insieme esattamente per le stesse ragioni e vengono accusati di essere coloro che avevano organizzato e gestito il viaggio e quindi direttamente colpevoli della morte di quelle persone, nonostante fossero assolutamente passeggeri come gli altri. Purtroppo questi processi negli anni sono stati processi pieni di contraddizioni, molto imprecisi, processi in cui bisognava assolutamente trovare un capro espiatorio, nonostante appunto sia talmente chiaro che chi gestisce il traffico degli esseri umani non si mette su queste barche che affondano, ma rimanga sulle coste libiche, spesso poi siano quei criminali che noi conosciamo bene, come Al-Masri, no? Che è stato riaccompagnato indietro con un volo di Stato, ma appunto servono capri espiatori. Là, e i suoi amici sono capri espiatori perfetti e si ritrovano da ragazzini inghiottiti in questo incubo incredibile per cui li condannano per omicidio plurimo volontario, favoreggiamento dell'immigrazione cosiddetta clandestina, sulla base di pochissime sparute, contraddittorie testimonianze raccolte nell'immediato periodo subito dopo lo sbarco, quindi da persone traumatizzate e molto confuse, che poi scompaiono, non vengono mai più riascoltate in nessuna fase del processo, tanto basta per mandare in carcere per 30 anni questi ragazzi, con appunto delle decisioni talmente controverse che quando viene chiesto dall'avvocata di Alaa e dalle altre avvocate la revisione di questo processo sulla base di nuove testimonianze, la Corte d'Appello di Messina risponde che il processo non si può riaprire per questioni procedurali, ma che c'è uno scarto così indubitabile tra la condotta e la pena che è chiara l'innocenza morale di questi ragazzi e quindi la stessa Corte consiglia di rivolgersi al Presidente della Repubblica per chiedere la grazia. Grazia parziale che infine è arrivata dopo appunto 10 anni e mezzo che ha trascorso in carcere, prima a Catania, poi a Caltagirone, adesso a Lucciardone di Palermo. Grazia che elimina e cancella altri 11 anni e 4 mesi da scontare e permette a questo ragazzo veramente straordinario, ora se vuoi raccontiamo un po' perché è così straordinario, di vedere aprirsi immediatamente la strada delle misure alternative e avvicinarsi moltissimo a quella della libertà condizionale.
Poi torneremo sull'oggi, ma vale la pena davvero fare un passo indietro, perché che viaggio e che scelta è stata quella di Alaa che rappresentava non una fuga da un sogno che già lì stava vivendo, quello appunto di calciatore in un contesto familiare dal quale non si sarebbe voluto mai separare, ma perché la scelta di venire in Italia?
Beh, immaginate che cosa può voler dire avere una vita perfetta, con una fidanzata, con una famiglia meravigliosa, giocando nel club che tifavi da bambino, facendo l'università che volevi fare per diventare ingegnere come tuo padre e tuo zio che sono i tuoi idoli, E poi a un certo punto ti si scaraventa addosso la guerra civile. Guerra civile che semina morti, distruzione, bombe, terrore dovunque, paura. Guerra civile che porta il campionato di calcio a interrompersi, l'università a chiudere. Allora, 18 anni quando la guerra civile scoppia. Aspetta, aspetta il primo anno, aspetta il secondo, spera come tutti di sopravvivere e anche che la guerra possa terminare e la vita possa ricominciare. Ma la guerra non termina, la vita non ricomincia e quindi alla fine questo ragazzo decide di partire all'inizio con l'appoggio della famiglia perché cercano una via di ingresso legale, come chiunque di noi farebbe, ma per i paesi del sud del mondo la via di ingresso legale non c'è, non esiste mai e quindi anche persone che potrebbero pagare un biglietto che diciamo hanno tutto l'interesse, come tutte le persone in migrazione, a spostarsi legalmente nel mondo, non lo possono fare. Non lo possono fare e quindi alla fine là prende questa decisione di nascosto la sua famiglia di imbarcarsi affidandosi a dei trafficanti, soffrendo maledettamente perché è una famiglia che non avrebbe mai voluto lasciare, un paese che non avrebbe mai voluto lasciare, ma appunto la scelta non c'è. Cioè, o si continua a sognare, a cercare di vivere, oppure si rimane lì nella certezza di non poter più né sognare né vivere veramente. Per questo la parte, per questo la, come tante tantissime altre prima e dopo di lui, e si ritrova ad affrontare appunto questo viaggio terribile, questo incubo ancora peggiore. Lui pensava che al di là del mare avrebbe trovato la democrazia, la pace, i diritti, e ci ha creduto così tanto che ci crede ancora. La cosa incredibile è che in questi 10 anni non ha mai perso fiducia nelle istituzioni italiane. Io ho conosciuto 3 anni fa un ragazzo che mi ha completamente sconvolta nella sua ostinazione a restare pieno di fiducia, ostinazione che io ho semplicemente raccolto e portato avanti come potevo perché lui non poteva farlo da dietro.
Ecco Alessandra, raccontiamolo il tuo percorso con Alà. Perché lo hai conosciuto, come e perché hai deciso di portare fuori dal carcere la sua voce?
Alà era a Lucciardone, è a Lucciardone di Palermo, dove io nel febbraio del 23 sono entrata per fare dei laboratori sui diritti umani dentro un progetto che si chiama Spazio Acrobazia, che è un progetto artistico, ma mi hanno chiesto di portare dei laboratori sui diritti umani e le questioni di genere. Ed era appunto febbraio, quasi 3 anni fa, e io stavo parlando di violenza di genere e patriarcato, immaginate, Chiara, in un carcere di adulti uomini a Palermo. È stata una discussione meravigliosa, bellissima, io ho incontrato tante persone straordinarie, devo dire, dentro le nostre prigioni, ma c'era questo ragazzo giovane, arabo evidentemente, che era una delle persone più femministe e progressiste che io avessi mai incontrato, che mi dava una grande mano a portare avanti questo laboratorio. Ci eravamo appena conosciuti, quindi poi nella pausa mi sono avvicinata, abbiamo scambiato 2 parole e ho capito improvvisamente che lui era uno dei calciatori libici, perché il loro caso era già molto famoso e noto come emblema di criminalizzazione per chiunque si occupa di diritti umani, frontiere, cittadinanza, che sono le materie che io ho sempre studiato e praticato anche sul campo. Quindi capisco che Alà è uno di quei ragazzi, e da subito il suo sorriso, la sua trasparenza, la sua ostinata fiducia nel nostro paese, che pure gli aveva fatto così tanto male, mi colpiscono profondamente. Cominciamo a diventare amici nel tempo, soprattutto quando i laboratori si interrompono e nella pausa estiva là inizia a scrivermi delle lettere in cui mi chiede moltissimo di me. Là è una persona che si prende cura di chiunque incontra in carcere e fuori dal carcere, e questo è stato uno dei motivi per cui così tante persone si sono appassionate e hanno combattuto perché avesse verità e giustizia. E poi comincia a raccontarmi meglio della sua vicenda e mi accorgo anche che là ha delle capacità di scrittura assolutamente inedite, anche questo è straordinario in questo ragazzo. E quindi poi quando ci rivediamo a settembre gli chiedo se avesse mai pensato di scrivere la sua storia. Lui mi dice: l'ho sempre pensato, sarebbe una grande terapia per me, ne avrei tanto bisogno, ma come faccio in carcere, ho solo carta, penna e poca concentrazione. E là gli dico: vabbè, io però ho un computer, quindi se vuoi scrivere a me, io la trascrivo, la concentrazione ce la mettiamo in 2. E così abbiamo cominciato questo viaggio in tutta la sua storia, e man mano che queste lettere, appunto nate come una terapia, arrivavano, io mi rendevo conto che stavo mettendo insieme un tesoro, prezioso che non potevo certo tenere nel cassetto. Quindi poi quando sono andata a proporre ad Antonio Sellerio, ovviamente d'accordo con Alà, ho chiesto ad Alà, ma tu vuoi che queste parole arrivino davvero al mondo perché sono bellissime, sono così importanti, è così emblematica la tua storia? E lui lo voleva perché il grande desiderio di Alà era quello di essere creduto, soprattutto perché ci fosse verità per quelle vittime. Voleva da sempre che questa verità potesse emergere anche come parziale giustizia per tutte quelle persone che erano morte in quel viaggio e che di giustizia non avevano avuta, ma soltanto capri espiatori. E ho avuto l'occasione di parlare con Antonio Sellerio, di portargli le prime pagine trascritte, e lui all'inizio aveva delle ovvie perplessità, anche perché là parla un italiano straordinario. Gustavo Zagrebeschi l'ha definito un italiano sorgivo, ma pieno di neologismi, di parole che lui ha inventato accanto a dei termini assolutamente aulici, raffinatissimi. Lui ha inventato un pezzo di lingua assolutamente comprensibile, ma insomma era una sfida questo libro per la storia in sé, per il modo in cui era stato scritto, questa lingua che lui ama così tanto, diciamo, imparata in detenzione. Alla fine Sellerio ci ha creduto, ci ha appoggiato, è stato uno dei nostri angeli custodi in questa storia, perché questo libro ha davvero smosso le montagne, perché poi è stato accompagnato anche da persone straordinarie, penso soprattutto in questo momento a Don Luigi Ciotti, all'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice, che da subito si sono uniti a questo appello per un supplemento di verità e di giustizia, che poi è stato portato avanti dopo prima Gustavo Zagrebeschi, che ha un po' cambiato anche le sorti di questa storia, perché un conto era che io, un po' povera e matta, criticassi questo processo, un conto è stato quando il professore Zagrebeschi ha fatto sentire forte la sua voce, parlando di una discrasia insostenibile tra legge e giustizia in questa storia giudiziaria, e da allora potrei fare un elenco infinito di nomi, tra cui il tuo, Chiara, di persone che si sono messe profondamente a disposizione di questa storia. Daria Bignardi, Marco da Milano, Sandro Veronesi, Luciana Castellina, Mauro Palma, ma dimenticherei, non pretendo di fare alcun elenco esaustivo perché sono davvero
vogliamo credere
momento.
Alessandra, che questa mobilitazione figlia, no, delle parole di Alà che tu hai con lui concordato, di riuscire a far emergere insomma il viaggio di perché ero ragazzo, possa aver contribuito all'oggi, un oggi che è sempre stato di speranza, perché Alà non l'ha mai persa, e questo lo abbiamo sottolineato, ma certo faceva effetto, no, presentare quel libro in un contesto in cui c'erano altri 20 anni di detenzione all'orizzonte e parlarne oggi invece.
Sì, io mi sento un po' dentro una favola di Natale, devo dire la verità, in cui certo ci sono, diciamo, con tutte le favole ci sono anche i personaggi, quelli più pieni di ombre, no? che non riescono a vedere la bellezza delle cose e quindi attaccano quello che sta succedendo, però non importa. La realtà è che per una volta una battaglia di giustizia è arrivata a un risultato veramente importante in un momento storico in cui non era per niente scontato che questo avvenisse. Certamente adesso non ci fermiamo, perché bisogna arrivare alla giustizia completa, quindi l'avvocata di Alà sta già lavorando a una istanza di revisione, anche perché ci sono anche gli altri ragazzi, non c'è solo Alà. La grazia è un provvedimento personale, quindi è chiaro che non poteva coinvolgere nessun altro, perché anche tutta la storia straordinaria di Alà essere stata valutata. Però io mi auguro che quando arriverà la nuova istanza di revisione di questo processo sulla base di nuove prove, ci sarà finalmente la giusta cura, sensibilità, responsabilità, questo processo potrà venire riaperto, perché è fondamentale, fondamentale che sia fatta davvero pienamente giustizia. E io già vedo che c'è una maggiore sensibilità in tutti i procedimenti giudiziari che riguardano questi presunti scafisti, perché insomma è una realtà innegabile che non si persegue il traffico, cioè non si colpisce il traffico di esseri umani identificando delle povere persone ad ogni sbarco e dando loro la colpa, quando diciamo è chiaro che bisogna guardare veramente altrove se si vuole fermare questa speculazione sulla mobilità delle persone. Sarebbe il caso innanzitutto di aprire canali di ingresso illegali affinché nessuno fosse più costretto ad affidarsi nelle mani dei trafficanti. Ma una volta che questo succede, sono i trafficanti che vanno perseguiti e non questi passeggeri o chi si ritrova all'ultimo minuto a mettere una mano sul timone a guidare un'imbarcazione. Quindi, cosa che peraltro là non ha nemmeno fatto, lui ha soltanto vomitato e è stato malissimo durante tutto il viaggio. Quindi quello che sta succedendo è qualcosa che un po' cambia il corso della storia, a partire dalla mobilitazione di cui parlavi, ma soprattutto a partire da una persona che io non so come abbia fatto, io ormai conosco veramente bene, è come se fosse parte della mia famiglia, ma ancora non riesco a capire fino in fondo come ha fatto, come è riuscito a non perdere mai la fiducia che le cose potevano essere diverse, la fiducia che un paese così bello come l'Italia, dice lui, non potesse far arrivare fino in fondo un'ingiustizia così terribile. Lui questa fiducia non l'ha mai persa, ha avuto ragione. Io ho avuto soltanto l'onore di essere le mani che hanno trascritto le sue parole in stampatello dai fogli a un file di computer. È purtroppo la sua voce e il suo viso perché lui non ha potuto venire a tutte le presentazioni di questo libro. Ma ecco, io non vedo l'ora che sia lui a poter prendere parola perché ha veramente tantissimo da dare ancora a tutte e tutti noi.
Aspettiamo anche noi questo momento, ma nel frattempo abbiamo voluto raccontare questa notizia positiva che fa proseguire la mobilitazione con una fiducia in più. Soprattutto, vale la pena davvero leggere Perché ero ragazzo, edito Sellerio, perché racconta non solo la storia di Alaa Faraj, come abbiamo detto, ma ci sono 3.000 persone arrestate negli ultimi 10 anni con l'accusa di essere scafisti e condannati dopo processi che ricordano tristemente quello di Alaa. Grazie Alessandra Sciurba per essere stata con noi, aver condiviso con noi la storia e la fiducia di Alaa.
Grazie a te Chiara, non solo per oggi, ma anche per prima. Tu ci sei stata in questo cammino. Grazie infinitamente.